Centro Studi Antonio Valletto, in collaborazione con la Fondazione Cultura Genova Palazzo Ducale, che ringraziamo ancora una volta per tutta questa splendida organizzazione. E siamo qui per parlare con il professor Mauro Pece, che ascolteremo, sulla questione della salvezza nel cristianesimo. Ora, la questione della salvezza nel cristianesimo può sembrare un argomento arcinoto, ma in realtà ci sono molte cose da riscoprire, da rimeditare e da ridiscutere anche su questa cosa, come sentiremo, credo, anche dalla lezione del professor Pece. Particolare piacere avere con me il professor Pece, perché è anche un vecchio amico, un amico di vecchia data. Ci eravamo conosciuti a Bologna, ma Mauro Pece è anche un genovese di nascita, di origine, e anche se vive ormai una vita che insegna e lavora a Bologna. E ci siamo poi ritrovati più volte proprio anche sotto il segno di Don Valletto, perché ci siamo visti forse più volte quando entrambi collaboravamo con la casa editrice Marietti, e Sor Pece curava diversi volumi delle collane di teologia sulla storia del cristianesimo. E il professor Pece difatti è uno dei maggiori esperti di storia del cristianesimo, e è un fondatore del centro e attualmente direttore del centro interdipartimentale di studi sull'ebraismo e sul cristianesimo, e poi di studi sulle scienze delle religioni. Si è occupato soprattutto, ma non solo, delle origini cristiane, quindi dei primi decenni, dei primi secoli della storia del cristianesimo, e ha pubblicato diversi volumi. Io ricordo tra questi innanzitutto un volume che è uscito pochi anni fa, nel 2008, Inchiesta su Gesù, scritto insieme con Augias, e poi diversi volumi scritti in collaborazione con Adriana Destro, che è una studiosa di antropologia e tra l'altro anche sua moglie, ma una studiosa che è professoressa all'Università di Bologna, dove insegna il professor Pece. E ricordo i titoli di questi volumi, che sono indicativi: Antropologia delle origini cristiane, Forme culturali del cristianesimo nascente, e poi l'ultimo, in particolare, L'uomo Gesù, uscito da Mondadori nel 2008 e credo già esaurito, ma speriamo anche in ristampa, quindi sulla personalità proprio di Gesù. Io ripeto, grande piacere di sentire professor Pece, di ricordare anche i nostri trascorsi comuni. Ricordo anche un viaggio di notte a Francoforte, alla fiera di Francoforte, sul treno per la Germania, e molti colloqui di quei tempi, che speriamo di riprendere appunto a partire da stasera. Bene, do senz'altro a lui la parola, ringraziandolo.
Grazie mille, grazie davvero per questo invito. Per tanti motivi. Innanzitutto vorrei ringraziare il centro culturale, non so se questa è la dizione esatta, Antonio Valletto, per tutti i motivi che ha già detto Gerardo Cunico, e ringraziare in particolare i miei colleghi, i professori Gerardo Cunico, Coletti, il presidente Levi della Fondazione, e anche la Fondazione Cultura di Palazzo Ducale per questo invito, che mi è particolarmente grato anche perché io sono genovese e ho vissuto i miei primi 16 anni qui, e poi ogni volta che ritorno è sempre un'emozione particolare per me. e quindi sono anche per questo sono molto più contento di essere qui in questo posto, in questo meravigliosa sala. Il tema è che mi avete chiesto è francamente molto, molto complesso, quindi c'è una difficoltà, una prima difficoltà deriva dal fatto, bisogna parlare vicino, dimmi tu, ecco, c'è una differenza, la nostra cultura europea ha due istituzioni fondamentali che sono diverse l'una dall'altra, una è l'omelia e l'altra è la lezione. E poi è stata inventata questa terza figura che è la conferenza. Ora certamente questa non è un'omelia e non sarei capace e non mi interessa neanche l'omelia. E quindi forse semmai qui nella conferenza, che è un punto d'incontro di questi due ambiti insopprimibili della nostra cultura, l'omelia e la lezione, cioè l'analisi scientifica e la predicazione. Ecco. Io vengo dall'altra parte, dalla parte dell'analisi scientifica, però facciamo parte sempre di questa cultura, di questa dialettica. La prima cosa che vorrei, a costo di sembrare noioso, vorrei fare delle premesse. La prima premessa è che, provocatoriamente, il cristianesimo non esiste. E come non esiste l'uomo, come non esiste la donna, nessuno si sposa, nessun maschio si sposa con la donna, ma con una donna, nessuna femmina si sposa con un maschio, con il maschio, con l'uomo, ma con uno particolare. Ora, di cristianesimi perciò ce ne sono tanti e dobbiamo. E non ce n'è uno vero. C'è il cristianesimo, c'è il. Ci sono le chiese ortodosse, quella greca, quella russa. Tutte le altre chiese ortodosse sorelle, un insieme di chiese orientali che nel V secolo si rifiutarono di accettare le conclusioni del Concilio di Calcedonia, come la chiesa armena, la chiesa copta, quella etiopica. Poi c'è anche la chiesa romana latina, di cui molti di noi fanno parte, che si autodefinisce cattolica. E infine, in quarto luogo, le chiese protestanti nelle loro varie confessioni. Per rendere più evidente questa molteplicità, ricordo che solo nel Sudafrica le chiese cristiane sono molte migliaia, forse più di 5.000. Il cristianesimo è quindi una religione plurale, come lo sono tutte le grandi religioni mondiali, l'ebraismo, l'islam, anche il buddismo, che di per sé non è una religione e si affaccia nella storia italiana molto vigorosamente in questi anni. Nei suoi 2500 anni di esistenza si è differenziato in una molteplicità di tendenze. Questa molteplicità dei cristianesimi non deriva dal fatto che ad un certo punto della sua storia il cristianesimo, da unitario che era, si sia differenziato e scisso in tante chiese. La pluralità del cristianesimo si manifesta fin dall'inizio. Fin dall'inizio abbiamo una molteplicità di tendenze. Quindi potremmo dire in principio stava la diversità. Subito dopo la morte di Gesù troviamo per esempio una tendenza dei discepoli storici di Gesù, una tendenza di tipo sapienziale, una paolina, gruppi di ebrei ellenizzati, che tendono a diminuire l'importanza della tradizione giudaica, gruppi che rimangono fortemente legati al giudaismo, tendenze protognostiche, risposte divergenti a problemi simili. Quindi sì, c'è questa molteplicità, ma evidentemente c'è qualcosa di comune. Questo qualcosa di comune sono problemi simili e ognuno delle tendenze dà risposte differenziate. Un secondo elemento che devo mettere a premessa del mio discorso è che c'è anche un'evoluzione storica del cristianesimo. Le stesse chiese non hanno sempre detto le stesse cose. Si sono evolute. E ci sono momenti importanti nell'evoluzione del cristianesimo in questi 2000 anni. Da Gesù c'è stata poi la disebraizzazione e l'ellenizzazione del cristianesimo, facendo dei grossi salti. Pensate alla grande svolta che ha rappresentato per il cristianesimo l'avvento della scienza moderna, che ha posto in causa tutto il sistema di concezioni del cristianesimo tradizionale, poi l'illuminismo con la fondazione di uno Stato laico, e oggi viviamo in un periodo ancora diverso che ci è difficile caratterizzare. Questo è il motivo per cui io non parlerò di un cristianesimo, questo è il motivo, no? La molteplicità e l'evoluzione, è che io non parlerò di un solo tipo di cristianesimo. La tematica della salvezza si ritrova poi del resto in tutte le epoche, nonostante le evoluzioni, e in tutti i tipi di cristianesimo, ma è una tematica che in qualche modo è prima di tutto una tematica umana prima che religiosa. D'altra parte, le religioni affrontano, sono importanti proprio perché affrontano tematiche umane, altrimenti non avrebbero rilevanza. Proprio per questo io vorrei farvi vedere fin dall'inizio un'immagine. Perché cosa vuol dire salvezza? Vuol dire salvezza dal male, per esempio, dalla malattia, salvezza dal peccato, dalle trasgressioni, dal disordine, oppure salvezza dalla morte, che sono tutti problemi comuni agli uomini, non sono problemi primariamente religiosi. Tutti vogliamo essere salvati dalla malattia, vogliamo essere salvati dal disordine sociale, vogliamo essere salvati dalla morte. E la parola greca, greca per indicare salvezza è soteria. Lo dico solo perché adesso si vedrà, se ci riesco, un'immagine che però si è nascosta qui sul video. Come faccio a ritrovarla? Dunque, vediamo dove la trovo. Penso, e la prima immagine è andata nascosta sotto il... Eccolo qui, grazie. Si vede questa immagine qui? Sì. Ecco, in greco è scritto soteria, che vuol dire salvezza. E se noi guardiamo, è un mosaico che proviene dal museo di Antakya, di Antiochia in Turchia, quindi Antiochia di Siria, la terza città dell'Impero Romano per estensione, la città dove il cristianesimo si è molto diffuso. Questo è del III secolo d.C. E vedete che soteria qui è una signora prosperosa. Salvezza vuol dire qui benessere, felicità terrena, salvezza nel senso proprio di salvezza dal male, dalle condizioni difficili dell'esistenza. Quindi attenzione quando usiamo la parola salvezza in un senso troppo, troppo spirituale. Soteria. E salvezza. E quindi con queste premesse vorrei provare a orientarmi nel cervello mio e vostro per vedere se possiamo capire qualcosa di questa teoria della salvezza. Si può parlare di salvezza in senso orizzontale o in senso verticale, della salvezza terrena oppure della salvezza oltremondana, della salvezza qui o della salvezza nel al di là. Sono sempre salvezze. Io ho provato a sintetizzare, tre modi in cui organizzare il nostro pensiero. Primo, c'è una salvezza come trasformazione del mondo, e qui incontriamo il nucleo della predicazione di Gesù e quindi poi del cristianesimo, la predicazione di Gesù sul regno di Dio. Il regno, quando Gesù predica il regno di Dio, predica un regno di Dio sulla terra, non è un regno nei cieli, è un regno sulla terra che deve servire per la trasformazione del mondo. Pigliamo le beatitudini nella versione di Luca, capitolo 6: beati i poveri, perché vostro è il regno dei cieli, è il regno di Dio. Lui dice il regno di Dio, perché il vostro è il regno di Dio. Luca dice chiaramente il regno di Dio, non il regno dei cieli. Beati i poveri, perché vostro è il regno di Dio. Quindi il regno di Dio è ricchezza, fine della povertà. Beati coloro che hanno fame, perché sarete saziati. Il regno di Dio è sazietà, soteria. Ma guai a voi ricchi, perché già avete la vostra consolazione. Già qui avete la consolazione. Il regno di Dio rovescerà radicalmente la situazione. I poveri diventeranno ricchi, i ricchi diventeranno poveri. Guai a voi ora che siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Già si vede come nel regno di Dio ci sarà un rovesciamento radicale della situazione sociale, ma anche una divisione. Beatitudine per gli altri, dannazione per gli altri, per gli uni. Questa idea della salvezza come regno di Dio sulla terra implica sempre un conflitto, una battaglia, una lotta. La battaglia per l'ottenimento della salvezza è una caratteristica essenziale, direi strutturale, ineliminabile di tutta la storia del cristianesimo e di tutti i tipi di cristianesimo. Battaglia contro di sé, l'ascesi, per ottenere la vittoria su un male morale, battaglia anche militare contro il male sociale, per instaurare in terra il regno di Dio, battaglia contro i portatori di dottrine e comportamenti devianti, perché minacciano l'ottenimento della salvezza. Ma lo scopo finale di questo conflitto è sempre una ricomposizione finale. Qui la teoria del conflitto, della sociologia, ci aiutano. C'è un sociologo dell'inizio del secolo, Georg Simmel, che scrisse un trattato che ora, un articolo, una riflessione che oggi è ritornata di moda, il conflitto, Der Streit in tedesco, il conflitto, la lotta. La sua idea è che il conflitto serve per eliminare qualcosa di errato, di sbagliato e arrivare poi ad una ricomposizione della società. Si vuole eliminare qualcosa per ottenere un'unità superiore. Quindi certamente Gesù è una persona conflittuale. Ricordiamo tutte le parole drammatiche di Luca 12, 49, 51: sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso. Sono venuto a portare la spada, venni a portare la divisione. Ma questo serve per la pacificazione finale. Il fatto è che questa battaglia, e su questo allora vorrei passare ad una seconda immagine, se sono capace a usare la macchina infernale. Si vede questa. Ecco, questa è l'immagine del conflitto, no? Il regno di Dio si può realizzare solo con un conflitto. E queste sono immagini bellissime del Gesù con questo bastone con le cordicelle con cui nel Tempio, nella spianata intorno al Tempio, cerca di cacciare via i mercanti. E questa battaglia non può prevedere nessun compromesso, o si vince o si è vinti. E questo è già iscritto nella storia stessa di Gesù. La morte è meglio, ma morte sì. Gesù può accettare la morte, ma non il compromesso, perché ha la certezza che alla morte succederà la risurrezione. Si perde la battaglia, ma non si perde la salvezza. Solo il compromesso fa perdere la salvezza. Da qui una venatura ineliminabilmente intollerante del cristianesimo. perché da un certo punto di vista il cristianesimo non può accettare compromessi, non può accettare compromessi, e questo certamente è uno dei limiti terribili di questa religione. Non so se ricordate quel vecchio film di Antonioni, Zabrinsky Point, in cui c'è questo giovane che è stufo, annoiato della rivoluzione dei movimenti studenteschi a Berkeley, scappa con una ragazza in tutto il deserto, e dopo un momento di innamoramento, appunto a Zabrinsky Point, la porta in una villa dove si accorge che lei si prostituisce per denaro in quella villa. Allora si vede che lui guarda cosa dovrebbe succedere di questa villa, e Antonioni fa scoppiare questa villa nel deserto con una enorme deflagrazione. Si vede che salta tutto in aria, e saltano in aria tutti i vestiti, tutte gli elettrodomestici. E poi ritorna tutto come prima, perché il ragazzo vede che la villa è ancora lì, perfetta nel deserto, e riesplode una seconda volta nell'immaginazione, e poi una terza volta. E questa è l'immaginazione apocalittica. Il male va distrutto radicalmente, non ci può essere compromesso. La realizzazione della salvezza sulla terra implica una battaglia senza quartiere. Ma c'è un'altra forma di salvezza, è la salvezza come trasformazione del sé. E qui non abbiamo ancora una volta Gesù, ma nella versione del Vangelo di Tommaso. Attenzione, il Vangelo di Tommaso è solo in parte un Vangelo gnostico, un Vangelo antichissimo, che è stato usato da monaci per secoli, perché contiene degli elementi di riflessione spirituale molto profonda. Ne dobbiamo leggere alcune parti. Colui che scopre l'interpretazione di queste parole non gusterà la morte. Quindi già vedete, l'idea della vita eterna è scompare. La vita è già qui, la vita eterna è già qui mentre si vive. Colui che cerca non desista dal cercare fino a quando non avrà trovato. E quando avrà trovato si stupirà. Quindi la prima cosa, cercare, riflettendo sulle parole di Gesù. E poi ti stupisci perché hai scoperto qualche cosa. Quando si sarà stupito ti turberai e allora regnerai su tutto. Il regno di Dio è il dominio su di sé, è l'avere scoperto che tu sei figlio di Dio, che ogni uomo è figlio di Dio, ogni uomo ha da Dio una luce, e con questo arriva al regno. Un'altra versione che si trova nel Vangelo degli Ebrei dice e ti riposerai, ma c'è anche poi nel Vangelo di Tommaso. Se coloro che vi guidano vi dicono ecco il regno di Dio è in cielo, e allora gli uccelli vi precederanno, non è un qualcosa che sta fuori. Se vi diranno è nel mare, allora i pesci del mare vi precederanno. Il regno è invece dentro di voi e fuori di voi. Qui il regno di Dio è totalmente destoricizzato, non è qualcosa che dovrà avvenire in futuro come voleva Gesù. Non è qualche cosa che deve comportare una trasformazione del mondo, il mondo rimane così com'è, l'unica trasformazione è dentro di te. Il mondo può stare come può succedere, può venire il terremoto da Haiti, possono essere stuprati decine di migliaia di bambini, non importa, la cosa fondamentale è che tu ti trasformi nel tuo interiore, perché questo lo puoi fare. Il mondo rimane com'è. Non lo devi cambiare, quello che puoi cambiare è ottenere una salvezza dentro di te. Diciamo che questa visione è contrapposta alla prima, però della prima vorrei fare un passo indietro, perché l'idea che il regno di Dio fosse un regno terreno è stato accettato dalla maggioranza dei cristiani perlomeno per i primi 250 anni. È solo dopo che si incomincia a pensare che il regno di Dio sarà qualcosa di puramente spirituale. Lo trovate nell'Apocalisse questo, quando l'Apocalisse vi dice che sì, gli eletti, 144.000, già regnano in cielo, ma però Satana continua a dominare sulla terra. E allora bisognerà che avvenga una battaglia spaventosa contro Satana sulla terra, e a un certo punto Satana sarà incatenato. Quando Satana sarà incatenato, a quel punto verrà un regno sulla terra che durerà 1000 anni. Tu dici, ma com'è possibile una cosa del genere? Dopo questi 1000 anni di regno messianico in cui le cose sulla terra vanno bene, ancora una volta Satana sarà scatenato per la battaglia finale, e allora avverrà la risurrezione finale. Quindi i cristiani per un lungo tempo, e io credo che Gesù fosse di questa idea, hanno pensato ad un regno messianico terreno abbastanza lungo che doveva precedere la risurrezione finale. Questo lo trovate in molti autori, Giustino per esempio, ma lo trovate anche in un autore che è considerato, anche Giustino è stato considerato santo, figuriamoci, perché martire, ecco, ma Ireneo, siamo intorno al 180. In cui a lungo, per pagine e pagine e pagine, Ireneo ci spiega che la promessa della terra fatta da Abramo, rinnovata da Gesù ai poveri, sarà questa terra, per lungo tempo. Ci sarà un regno in cui Dio regnerà. E interpreta tutte le parole di Gesù in cui Gesù dice nell'ultima cena non berrò più di questo del frutto della vita finché non ne berrò di nuovo con voi nel regno di Dio. Dice, beh, vedete, il regno di Dio è una cosa in cui si beve e si mangia. Ci sono molti di questi passi realistici, però vorrei citarvene soltanto uno, perché il tempo corre, in cui Ireneo, li potete poi leggere tutti questi testi nelle collezioni dei testi antichi che vanno sotto il nome di Millenarismo. Questo è un libro curato da Carlo Nardi di tanti anni fa. E, prego? Non è facile trovarlo, però adesso spero che il mineralismo ritorni nella consapevolezza. Ci sarà un libro fra breve fatto da studiosi napoletani. Ecco, arriviamo ad Ireneo. Vi leggo solo questa frase. Perché questo non l'ho segnato e va male. Ecco, i presbiteri che videro Giovanni, discepolo del Signore, ricordano di aver udito da lui gli insegnamenti e le parole del Signore. Quindi Ireneo dice, Gesù ha detto questo, due punti. Verranno giorni, è Gesù che parla secondo Ireneo, e questo si accorda bene con le varie parole di Gesù che troviamo anche nei Vangeli. Verranno giorni nei quali nasceranno viti con 10.000 tralci ciascuna, e in ciascun tralcio 10.000 bracci, e in ciascun braccio 10.000 ramoscelli, e in ciascun ramoscello 10.000 grappoli, in ciascun grappolo 10.000 acini, e ciascun acino spremuto produrrà 25 misure di vino. E quando uno dei santi coglierà un grappolo, un altro gli griderà, sono migliori, prendi me, per mezzo mio benedici il Signore. E così tutti, anche il grano produrrà una quantità enorme di farina. E tutti gli animali, cibandosi del nutrimento ricevuto dalla terra, diventeranno pacifici e in reciproco accordo, sottomessi all'uomo sotto ogni aspetto. Questo è il regno di Dio millenario che Gesù attendeva. Poi è venuto l'ellenismo. E ha spiritualizzato. E quindi abbiamo una terza forma di salvezza. Salvezza come fuga nell'altro mondo, come risurrezione. Già questo lo troviamo nell'Apostolo Paolo, perché mentre Gesù predica il regno di Dio, Gesù predica il regno di Dio, convertitevi, il regno di Dio è vicino e credete al Vangelo, Marco 1,14. Paolo invece predica, Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Paolo predica la morte di Cristo, Gesù predica l'intervento di Dio nel mondo. C'è una differenza radicale. Regno di Dio è una cosa, risurrezione è un'altra. Qui l'immagine ci può aiutare, forse, perlomeno a esprimere. Questo è un altro. Ecco, questo è interessante perché è un lenzuolo. È un furto che ho fatto questo. È un lenzuolo che sta dentro una chiesa siriaca, ai confini tra la Turchia e l'Iraq, nella zona di Tur Abdin, e hanno dei meravigliosi lenzuoli dipinti. E questo è è l'immagine della risurrezione. La salvezza come risurrezione. Salvezza è un altro, e quindi avendo questa immagine in testa possiamo vedere. Ecco, prendiamo per esempio, trasportiamoci un pochino nel tempo, prendiamo Leone Magno, siamo nel V secolo, e in uno dei suoi sermoni: prestate attenzione a ciò che il Figlio di Dio ha fatto per la salvezza. Cosa ha fatto il Figlio di Dio per la salvezza, secondo Leone Magno? E abbiate perciò gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Cosa ha fatto Gesù? Gesù, Dio, si è incarnato, perciò si è abbassato assumendo l'umanità. E Leone dice: quell'annientamento che ha usato per la redenzione umana fu un dono di misericordia, non una privazione di potenza. Cioè, Gesù, abbassandosi, non si è privato della potenza di Dio. Questo cosa vuol dire? La salvezza la può operare soltanto Dio. Gesù opera la salvezza proprio perché rimane Dio ed è potente come Dio. Cioè, per la salvezza è necessaria la potenza di Dio. Poiché, infatti, per eterno disegno di Dio non è dato altro nome agli uomini sotto il cielo nel quale poter essere salvati, ha reso la sua esistenza visibile, temporale, passibile, affinché la debolezza umana potesse passare a una condizione di forza incorruttibile. Cos'è la salvezza? È diventare incorruttibili. La vita eterna, la non corruzione. Non morire, questa è la salvezza. A questo punto potremmo riassumere: la salvezza portata da Cristo è una salvezza perché è Dio che la fa, è Dio che può concedere all'uomo l'immortalità e la non corruzione, è Dio che annienta il peccato originale. E qui si apre una parentesi: il peccato originale priva del paradiso gli uomini che ce lo hanno. Dio, mediante Cristo, distrugge il peccato originale e tu te ne puoi andare in paradiso, dove la tua immortalità è benedetta. Ma ti salva anche in un altro modo, perché se pecchi ti salva con i sacramenti, ti perdona con i sacramenti, interviene con la grazia e ti salva con i sacramenti. Insomma, ti è assicurata la salvezza, eliminato il peccato originale, assicurato il paradiso. Ancora un pochino dopo, Eucherio di Lione. È una storia, sono semplicemente delle frasi che vi leggo per rendere più evidente la sintesi di questo pensiero. Siamo nel V secolo, prima metà del V secolo, intorno al 440, e scrive un libro titolato Il rifiuto del mondo. Il rifiuto del mondo. Qual è lo scopo della vita? Dio ti ha dato la vita. La vita ti è data non solo, dice lui, da Dio, ma per Lui. Lo scopo della vita è Dio. Dio te la dà perché tu arrivi a Lui. Si fa qui luce un dualismo tra corpo e anima, che sta alla base di tutta una visione della salvezza. Dice Eucherio: se al corpo vengono apprestate tante cure, più ancora ne vanno attribuite all'anima. Corpo, anima. La salvezza non riguarda quindi l'uomo totale, corpo e anima, ma solo come era nella visione biblica, perché attenzione, nella visione biblica non parla dell'immortalità dell'anima, ma della risurrezione del corpo. L'immortalità dell'anima vuol dire che c'è un'anima che è immortale, che deriva da una zona divina, si incarna in un corpo, rimane comunque immortale, il corpo se ne va via e rimane immortale l'anima. Il problema è di sapere se quest'anima si è meritata di essere immortale in condizione felice o immortale in condizione infelice, se cioè va all'inferno oppure va in paradiso. Ma è immortale l'anima. Il corpo è una prigione momentanea. Non è questa la visione biblica. Nella visione biblica l'uomo muore e quando risorge, risorge tutto insieme. Qui invece c'è una visione, una separazione tra corpo e anima. La salvezza non riguarda il corpo, riguarda l'anima. La carne, cito, è incline ai vizi. Qui si fa luce a una visione per la quale gli impulsi fondamentali dell'uomo sono considerati negativamente, c'è un'inclinazione in noi al vizio, il desiderio sessuale, il bisogno fisico è visto con sospetto come se si trattasse di vizi e non dell'espansione normale della natura umana. Questa inclinazione al vizio ci richiama alla terra, dice lui, come alla sua sede originaria, invece l'anima, che proviene dal Padre delle luci, è una frase della lettera di Giacomo, punta verso l'alto, secondo il movimento naturale del fuoco. Essa, solo l'anima, non tutto l'uomo, è in noi l'immagine di Dio. Noi siamo immagine di Dio solo per l'anima, non per il corpo. Essa è il pegno prezioso donatici da Dio, e lei che dobbiamo proteggere con ogni mezzo, con tutte le nostre forze. Conclude, la salvezza dell'anima è il fondamento. Ma questo lo diceva anche Plutarco nel Demone di Socrate, descrivendo il viaggio celeste di Timarco. Questo lo pensava anche l'ebreo Filone, profondamente imbevuto di filosofia ellenistica. Questo lo pensava anche Seneca, quando consolava Marcia. E anche Cicerone, nel sogno di Scipione, quando gli dice questa è la via che porta in cielo, una frase che ti sembra da scrivere sulle chiese, invece è dello stoico Cicerone prima di Cristo, questa è la via che porta in cielo. Tutto si basa sulla contrapposizione tra vita terrena e vita eterna. Saltiamo perché dobbiamo arrivare. Quindi abbiamo questi tre punti fondamentali, questi tre elementi fondamentali, la salvezza come trasformazione del mondo, regno di Dio, salvezza come trasformazione di se stessi e salvezza come vita eterna nell'aldilà. Come risolvere queste questioni? A me sembra che il ritorno, oggi abbiamo bisogno di un ritorno a Gesù, un ritorno a Gesù. Gesù almeno nell'ultimo libro che abbiamo scritto con Adriana Destro insistiamo molto su questo. Gesù è totalmente verticale ed è totalmente orizzontale. Non possiamo ridurre Gesù a un predicatore sociale o ad un puro predicatore spirituale. Non possiamo rendere mediocre questa figura gigantesca. È insieme totalmente concentrato sull'uomo e totalmente concentrato su Dio, totalmente concentrato sull'aldilà e totalmente concentrato sull'aldiqua, senza contraddizione. Abbiamo bisogno oggi di un ritorno a Gesù, con occhi nuovi, con occhi attenti, leggendo nuovamente i Vangeli e gli altri scritti del cristianesimo primitivo. Ma quanti minuti ho ancora?
20 minuti,
sì, un quarto d'ora. Su questa visione, su questo schema, però si pongono dei problemi, carissimi. Almeno io me li pongo. E sono una serie di problemi che non posso non pormi come uomo di questa cultura. Il primo è una sola via di salvezza. Una sola via di salvezza? Leggiamoci l'utopia di Tommaso Moro, che scritta all'inizio del Cinquecento, e Tommaso Moro è stato considerato santo, proclamato santo dalla Chiesa Cattolica, anche se un po' tardivamente, comunque santo. E c'è una frase molto importante nell'Utopia, in cui dice: gli abitanti di Utopia, dell'isola che non c'è, se vogliamo imitare Peter Pan, e nella versione di Walt Disney, ecco, gli abitanti di Utopia fecero una legge che ciascuno potesse seguire la religione che gli piaceva, che piaceva di più al proprio animo. E questo non solamente con l'intento di conservare la pace fra gli abitanti. Ognuno ha diritto di seguire la propria religione e quindi tu non puoi impedire ad un altro di seguire una religione diversa, non solo per un problema politico di conservare la pace, ma anche perché pensavano che a Dio stesso piacesse la pluralità dei culti e che anzi Dio stesso avesse ispirato a questo profeta o a un altro profeta queste diverse religioni. Cioè che la pluralità delle religioni è voluta da Dio. Tommaso Moro, 1505. Ma questa non è un'idea nuova. Di lì a poco questa idea sarebbe scomparsa completamente. L'Europa è incendiata dalle guerre di religione e per ritornare alla tolleranza dovremmo aspettare il pensiero illuministico o anche certe tendenze razionali del cristianesimo come John Locke, eccetera. Ma oggi, per esempio, ecco, io ricordo che quando ho studiato filosofia all'Università di Roma era presente un sacerdote cattolico che è tuttora tale, Raimundo Panikkar, il quale all'Istituto di Filosofia ci fece delle lezioni, eravamo negli anni 60, su induismo e cristianesimo. La sua teoria era che, e lo ha continuato in una molteplicità di libri, poi Panikkar ha insegnato per molti anni sia in India sia a Santa Barbara in California, uno dei grandi, come voi sapete, uno dei grandi pensatori del Novecento, è ancora vivo, e spagnolo e indiano insieme. Lui sosteneva che la sostanziale convergenza fra queste due religioni, nonostante la fondamentale diversità, Panikkar sembrava anche sostenere, e lo ha scritto anche da un punto di vista teologico, che i corpi di testi sacri, la Bibbia, l'Upanishad, il Corano, eccetera, ecco, i corpi di testi sacri delle diverse religioni e non solo le scritture sacre giudaiche e cristiane facessero parte di un testamento cosmico di Dio, di una rivelazione di Dio il quale si manifestava in una pluralità di modi. In qualche modo lo spirito di Assisi ha inaugurato, è andato un pochino su questa tendenza, ma poi il prefetto della congregazione per la dottrina della fede, il cardinale Joseph Ratzinger, convinse l'allora pontefice a firmare un documento contro il relativismo e lo spirito di Assisi si è spento lentamente, la candela è spenta. Ci sarebbe un'unica via di salvezza, ma questo è un problema che era già scoppiato nell'espansione del cristianesimo. Per esempio Cassiodoro, un altro teologo cristiano del VI secolo, siamo intorno al 535, scrive una frase che sembrerebbe scritta da John Locke e dice, e ve la leggo: visto che la divinità, che Dio, sopporta che esistano diverse religioni, noi non ci permettiamo di imporne una soltanto. Cum divinitas patiatur diversas religiones esse, nos unam non audemus imponere. È Dio che vuole che ci siano tante religioni, no? È stato è soprattutto un filosofo pagano, un certo Temistio, che nel IV secolo sosteneva questa teoria. Prima diceva lo spirito di ciascuno è libero di scegliere nella devozione, nel culto a Dio, il cammino che crede. E poi dice, sarei tentato di dire che forse è Dio stesso a non gradire che fra gli uomini vi sia un'armonia totale. Cioè è Dio stesso che gli piacciono le diversità di strade. La cosa è stata ripresa da Aurelio Simaco 20 anni dopo con quella frase celebre che è diventata un simbolo per molti. Non c'è una sola strada per arrivare ad un segreto così grande, non uno itinere, non con una sola strada si può pervenire a un così grande segreto. Quindi ognuno adora Dio come può, come vuole, e debbono coesistere queste religioni. Qui la trascendenza del mistero è un segreto, richiede e giustifica la pluralità delle filosofie religiose. Nessun tentativo di spiegazione e nessuna corrispondente pratica di vita religiosa può pretendere di esaurire la totalità del grande secretum. Ma come gli rispose Ambrogio? Ambrogio gli rispose molto semplicemente, cioè tu dici, inquit, i dici, uno itinere che con una sola strada non si può pervenire a così grande segreto, gli cita proprio la frase. Ma quello che voi ignorate per voi è un segreto. Questa cosa che voi ignorate noi la conosciamo per la parola di Dio, tramite la parola di Dio. E ciò che voi sospettate e chiedete con ipotesi, noi lo conosciamo con modo vero dalla stessa sapienza di Dio. Quindi basta, c'è una sola via di salvezza, basta, basta, le altre non valgono più. E questo è certamente un problema, è un problema fondamentale, perché una cosa è la fede, una cosa è il modo con cui la fede viene formulata. E le formulazioni della fede sono sempre necessariamente storiche, sempre necessariamente diverse, sempre necessariamente umane. Un altro problema che si pone, con questo concludo, è quello, è un'altra domanda, questa è la prima domanda, ma c'è un'unica via di salvezza? E l'altra è, sì, questa idea di Gesù del regno millenario, o dei millenaristi se volete, questa idea del paradiso e dell'inferno, ma non sono forse legati ad una particolare visione del mondo che l'uomo di oggi non può più in nessun modo accettare? E difatti le cose sono proprio andate così, perché, vedete, quando incominciò a diffondersi in Europa tra la fine del 500 e l'inizio del 600 il copernicanesimo, che sosteneva che il centro dell'universo non è più la Terra che sta ferma e tutto quanto gira intorno, ma è il Sole, il sistema solare, nel sistema solare, poi il resto non se ne parla, ma comunque nel sistema solare ciò che è al centro è il Sole, e la Terra e tutti gli altri pianeti gli girano intorno, la Terra non si è più trovata al centro dell'universo. Il problema più serio era quello che una volta che tu dici che la Terra si gira intorno a se stessa e poi anche così, così e così, non c'è più né l'alto né il basso. Perché New York una volta sta in alto, una volta sta in basso. No? Quindi non c'è più l'alto e il basso. E non c'è più il centro del mondo, quindi non puoi dire che Gesù è asceso al cielo, perché non c'è nessun posto dove ascendere. Non puoi dire che la Madonna è andata e ascesa al cielo, perché non è andata da nessuna parte, non c'è nessun cielo dove andare. Mi capite? Non c'è nessun cielo dove andare. E non c'è più nessun paradiso, e non c'è più nessun inferno come luogo. Questi problemi erano problemi scottantissimi. Uno dei motivi per cui Galileo fu condannato nel 1633 è proprio questo, ce lo dice uno dei tre teologi che dedero il parere negativo al dialogo dei massimi sistemi, un certo Melchiorre Incofer, e il quale diceva: con questo sistema se ne va via tutto il credo viene saltato. perché Gesù non è più sceso agli inferi e non è più sceso al cielo. E Campanella, che nel 1616 scrisse un libro per difendere Galileo, cercava proprio di dire: guardate che la questione della localizzazione dell'inferno e del paradiso è molto importante, e probabilmente il modo con cui voi teologi aristotelici la pensate non corrisponde neanche a quello che dice la Bibbia. Insomma, il copernicanesimo, la nuova scienza, richiedeva una riforma radicale della teologia. In sostanza, la visione religiosa del cosmo comunemente accolta veniva sconvolta dalla teoria per la quale la Terra non si trovava più nel centro dell'universo. Non bisogna pensare che la localizzazione dell'inferno e del paradiso sia cosa secondaria. La cosmologia copernicana comportava che non fosse più possibile collocare astronomicamente il paradiso, implicava quindi o una sua radicale negazione, il paradiso non c'è, e quindi cos'è la salvezza se non vado in paradiso? Non è, oppure che non è un luogo, ma è uno status. Ma è uno status di cosa? Bisogna interpretare che cos'è allora essere salvi. Cosa vuol dire essere salvi? Implicava cioè una nuova teologia, una riforma radicale della teologia cristiana. E questo è il problema che è stato al cuore per secoli. Il problema di una distinzione tra sacra scrittura e astronomia aristotelica. Veramente la Bibbia la pensa come la pensava l'astronomia greca? Oppure dice qualche cosa di diverso? In realtà non c'è stata una risposta adeguata finora nella teologia cattolica. Proprio pochi giorni fa ho letto nella rivista del Clero, che è pubblicato dall'Università Cattolica, un articolo molto bello di un teologo Cannobio, che è uno dei pochi teologi cattolici che continua a pensare in questo momento, e si ispira alla teologia di Karl Rahner, sostenendo appunto che non possiamo avere un'immagine scientifica dell'inferno. Non c'è un luogo dell'inferno e non c'è un luogo del paradiso. Bisogna interpretare la salvezza ultraterrena in una maniera diversa. Non può esserci il paradiso e l'inferno, non c'è come luogo. Che cos'è allora? Quali sono le possibilità, la possibilità di credere? Per credere bisogna che ci sia una possibilità, che io abbia la possibilità di capire questa bottiglia sta sopra un tavolo, è possibile crederlo, ma non è possibile credere che si regga nel cielo così. Non c'è una spiegazione. La possibilità del credere. In realtà gli autori che io amo perché danno una risposta seria, a mio avviso, a questo problema sono due. Uno è Hans Küng, e con il suo Il Credo, il cui si pone fin dalle prime pagine il problema che oggi tutto il credo, che cosa significa discesa agli inferi, il terzo giorno risuscitò, salì al cielo, siede alla destra del Padre, credo la risurrezione della carne. Ma come facciamo a credere questa mitologia ebraica antica oggi? O il millenarismo? È mitologia. Credo la vita eterna. Debbono essere, lui dice, reinterpretati dopo il copernicanesimo, dopo l'evoluzionismo, dopo Einstein. Abbiamo bisogno di ripensarlo, non di negarlo, dice Küng, all'interno del pensiero scientifico moderno. Questioni di fede, di Peter Berger, un sociologo, in cui si pone effettivamente questi problemi e si dispone come credente. Possiamo chiudere citando le frasi finali del libro in cui lui si rifà a questo, al finale di una parte del libro di Fratelli Karamazov di Dostoevskij, sulle sofferenze dei bambini, le scene terribili dei bambini fatti uccidere dai cani da un proprietario russo. E
e in cui c'è Aliesha che protesta contro Dio, dice: se questo è il cristianesimo, se il cristianesimo è una un paradiso in cui non si risponde, non si risolve questo problema radicale del male, io non voglio essere cristiano, io restituisco il biglietto di ingresso. Dio non condanna la ribellione di Ivan, senza dubbio egli l'accetta per amore dell'umanità, ma questo significa che la ribellione di Ivan è mal diretta, dovrebbe essere rivolta non a Dio ma all'avversario di Dio. Dio non vuole, dice Berger, gli orrori raccontati da Ivan ed essi avvengono in opposizione a Dio. Dio non è uno spettatore, egli è presente all'agonia del bambino e della madre, soffre con loro e con ogni parte della creazione torturata. Questa kenosis, abbassamento da parte di Dio, è ciò che inaugura la guarigione dei dolori del mondo. Tutti gli esseri umani presenti, il problema della salvezza, è il problema della salvezza questo, tutti gli esseri umani presenti nell'episodio raccontato da Ivan hanno un destino oltre la vita. Berger è un credente e crede a un destino oltre la vita, anche senza immaginarlo in modo mitologico. Sia la madre che il figlio non moriranno, e il credente dice non moriranno. Ma chi ragiona, io dico, come fa a dire non moriranno? Ma saranno eternamente confortati oltre questa vita. Qual è la pensabilità di questo? Non pensate che il mio sia un modo di pensare irriverente e empio. Perché vedete, dire, porsi il problema se Gesù Cristo sia risorto è un vero problema. Perché io che sono stato educato nelle chiese di Genova fin da bambino, da mia madre, da mia nonna, dirmi che Gesù Cristo non è risorto mi fa venire un colpo al cuore. Ma dire che Gesù Cristo è risorto è una cosa difficilissima, invece per la maggior parte dei cristiani è la cosa più facile del mondo. Quindi chi pensa che sia la cosa più facile del mondo vuol dire che non ci crede, vuol dire che è una stupidaggine. Pensare alla risurrezione è impensabile, la risurrezione. Se nessuno di voi si è mai posto il problema, vuol dire che per lui la risurrezione non significa assolutamente niente. Ma se significa qualcosa, ci dovete arrivare attraverso una riflessione radicalmente difficile. Senza passare attraverso il dubbio non si arriva a nessun tipo di fede. Altrettanto importante ci sarà oltre questa vita, dice lui, un giudizio per coloro che hanno perpetrato questi orrori. Beato lui che ci crede, dico io. Beato lui che ci crede. Io ve lo confesso sinceramente, mi muovo in un pensiero, quando vedo l'ingiustizia dico: non c'è speranza, vinceranno sempre i più forti, gli ingiusti vincono sempre. Berger, che è un credente, invece dice: ci sarà la giustizia, ci sarà la salvezza. Per concludere, riporterò tre frasi in aramaico che furono incluse nel testo del greco del Nuovo Testamento. Dice lui: Talita kumi, fanciulla, io ti dico, alzati, c'è la risurrezione. La seconda, sempre in aramaico, perciò lui dice, certamente l'ha detta Gesù: Eli, lema sabachthani, perché mi hai abbandonato sulla croce. E la terza si ritrova in alcune versioni finali del libro del Nuovo Testamento: Maranatana. Maranatà, vieni Signore Gesù, o forse il Signore sta arrivando. Ecco tre certezze che lui, Berger, riporta a Gesù. Grazie.
Ringraziamo il professor Pesce per questa relazione che, come mi aspettavo, è stata vivacissima e anche provocatoria sotto certi aspetti. Ricordo, prima che tutti vadano via, i prossimi appuntamenti. Il 9 febbraio, l'8 febbraio il professor Angelo Scarabel parlerà della salvezza nell'Islam. Il 24 febbraio chiuderà il ciclo la professoressa Roberta De Monticelli, che parlerà del problema della salvezza nella filosofia. Poi il 10 marzo
alle ore 17:30 ci sarà una coda, una ripresa del tema, del nostro tema, con una lezione del padre Enzo Bianchi, il fondatore e priore della comunità di Bose, che parlerà del tema salvezza da che cosa, salvezza per chi. Quindi questi sono i prossimi appuntamenti a cui aspettiamo tutti voi. E ora lasciamo naturalmente la parola alle domande e agli interventi.
Vorrei chiedere al professore, così semplicemente sarò molto veloce, che differenza c'è tra il credo cattolico e il credo ortodosso? Grazie. Semplicemente, insomma, così.
Mi fai scrivere qualcosa?
Sì,
aspetta.
Prendi un foglio, guarda.
Cosa facciamo? Botta e risposta?
A me sembra che non siano tanto delle differenze dogmatiche, anche se poi ci sono anche quelle, insomma. Dal punto di vista del credo non c'è nessuna differenza. Mi sembra che ci sia una differenza nel modo con cui si vive la religione, cominciando dal culto, che è un culto molto più collettivo, un culto molto più basato su, mettiamo anche il culto delle immagini, no? Che è abbastanza diverso dal modo cattolico, dal modo ortodosso. L'immagine è sempre in qualche modo un richiamo di una presenza divina, e quindi in qualche modo c'è un senso di una presenza della divinità in modo molto più materializzato, che non avvenga nel cattolicesimo. Però appena lo dici ti sbagli, perché anche il cattolicesimo ha il senso della materializzazione del sacro. Pensiamo alle nostre Madonne, ai nostri santi, ai nostri pellegrinaggi. Sono sensibilità diverse. Per esempio, c'è una maggiore sensibilità una maggiore attenzione alla risurrezione, e quindi ad una salvezza già sperimentata oggi, che non ha soltanto al momento della crocifissione. Questa nostra attenzione al crocifisso che ci ha portato la tradizione francescana, soprattutto dal Medioevo in poi, per loro è meno importante. Però dal punto di vista dogmatico non vedo proprio delle differenze di nessun tipo. C'è quella signora laggiù in fondo.
Ecco, sì. Se noi facessimo, se tu avessi fatto questa lezione a un pubblico, diciamo, di indiani, di persone che non conoscono il cristianesimo, non ce l'hanno così in qualche modo familiare, e per cui immediatamente il discorso sulla salvezza è un discorso problematizzato, no? Ecco, problematizzato. Uno potrebbe fare una sintesi così e dire: la salvezza nei primi secoli si è presentata, finché si era, come dire, in un'area culturale di tipo ebraico sostanzialmente, come un evento di tipo millenaristico, di rifondazione sulla terra di un regno migliore, di un mondo migliore, anche radicalmente migliore. Poi via via, no, si è spiritualizzata al punto tale che oggi la Chiesa insegna, la dottrina oggi insegna, che la salvezza è un qualcosa che si compie tutto al di là, al di fuori del mondo di oggi, anche se la via per arrivarci è una via molto storica e quindi anche morale, no? Basata, dipendente dai comportamenti, legata al modo di comportarsi delle persone. Cioè una spiritualizzazione quasi totale del concetto di salvezza, no? È uno suo spostamento al di fuori del perimetro dell'esperienza. Ecco, sarebbe giusta secondo te una sintesi di questo genere? Questa è la prima domanda, alla quale faccio soltanto una piccola aggiunta. Mi sono trovato tempo fa a dover scrivere un articolo sulla lingua delle prediche di oggi. Sulla... Allora ho letto sulla lingua delle prediche, della predicazione. E allora ho letto un po' di raccolte di prediche che mi è capitato. Ovviamente la parola salvezza ricorre alla grande, no? Cioè, non c'è predicazione, dice così si otterrà la salvezza, così saremo salvi. Non si dice però mai appunto in che cosa consisterà questa salvezza. Si dà per scontato per un verso o per l'altro, non si trova quasi mai una specificazione. Ora, se è giusta la mia prima, come dire, domanda, cioè se la lettura è questa, come mai nella predicazione corrente, quindi nell'insegnamento corrente della Chiesa, poi in che cosa consista davvero la salvezza viene sempre lasciato piuttosto nel vago?
Dunque, bisognava che la faceste fare a Coletti questa la relazione sulla salvezza. Mi sono già dimenticato la prima domanda. Cioè la prima domanda... Ci arrivo. Io ho dato l'impressione appunto di una spiritualizzazione, ma penso veramente questa, è questa la... No, non penso questo. Perché... Facciamo un passo indietro. Le persone come me, ce ne sono tante... E diciamo così, fanno parte del ci possiamo mettere sotto la categoria di riflessione critica sulla propria tradizione. E questo funziona benissimo perché noi questa tradizione l'abbiamo vissuta. Io da bambino imparavo a memoria, e vi verrà da ridere, insomma, ma le vite della Madonna, imparavo a memoria, mi piaceva da matti. Mi piaceva moltissimo fare il catechismo di Pio X, mi piaceva. Diceva, ma è un malato? No. Forse non c'avevo il meglio da fare da bambino, ma comunque io ho una vita felice nel cattolicesimo. Poi è incominciata la riflessione critica, ma questa è una riflessione critica all'interno. Io credo che anche Locke, anche tutto l'illuminismo siano un momento critico all'interno del cristianesimo europeo, senza il quale non ci sarebbe neppure l'illuminismo. C'è un pensiero che sia in Europa che sia veramente uscito fuori dal cristianesimo o no? Questa è una domanda a cui non sono in grado di rispondere, ma salvo alcune tendenze filosofiche, forse la filosofia analitica, non lo so, maggior parte siamo ancora tutti dentro questo meccanismo. Quindi una cosa è la reazione critica, che presuppone però stare dentro una casa e appartenere a questa e sapere tutto di quello che c'è nella casa, e noi diciamo però questo non va, come faccio a fare questo e quest'altro? No? Altra cosa è invece, e cosa succede? Che se tu ti limiti soltanto all'elemento critico, poi magari i tuoi figli abbandonano qualsiasi forma di religione perché, no, perché non hanno un e magari diventano buddisti oppure scelgono altre strade, il che non è mica negativo, voglio dire, no? fa parte della storia. Ora, di fatto, la storia del cristianesimo è fatta di impegno per il mondo, voglio dire, non voglio banalizzare, ma da Don Milani a Don Gnocchi ai salesiani, come si chiama, a Don Bosco, a Don Orione, ai gesuiti con le loro istituzioni, tutti quanti abbiamo visto De Niro che faceva il gesuita pentito, ecco, e quindi ormai abbiamo hollywoodizzato l'esperienza gesuitica nel Sud America. Sono esperienze storiche. Io ricordo quando ero ragazzo che leggendo le lettere di Paolo, l'importanza della risurrezione, se non c'è la risurrezione saremo ancora nei nostri peccati, questa frase che è nella prima lettera ai Corinzi, questa frase mi colpì enormemente, andai dal parroco e gli disse, ma guarda, c'è scritto questo, lui mi guardò e disse, ma guarda che non c'è mica solo la risurrezione nel cristianesimo, cioè cristianesimo è anche morale, è anche impegno del mondo, è occuparsi dei figli, essere onesti, lavorare. Ecco, quindi è Keynes, sociologicamente parlando, che moltissimi dei cristiani neanche si pongano il problema se si salveranno o meno, semplicemente fanno come possono e come hanno imparato a fare i cristiani. Poi c'è salvezza, insomma, ecco, quindi, ecco. È chiaro che però avendomi dato questa, io ho scelto una strada, quella della problematizzazione, certamente, ecco. E quindi di fatto poi Don Milani, per esempio, diceva che la prima cosa da fare per i bambini del suo paese era quello di insegnargli a parlare, di insegnargli un lessico, di dargli una cultura che permettesse di esprimere quello che già avevano dentro, perché avevano una cultura magari superiore a quella dei bambini cittadini, prima ancora di predicare o accanto alla predicazione cristiana. Ma è perché e molta della teologia della liberazione poi è questo, ma sì, cosa andiamo a parlare di tante cose quando il primo problema è quello della concretezza della salvezza materiale, della vita materiale di questa gente, no? Quindi c'è tutta una dimensione, cioè per fortuna il cristianesimo è un insieme, perché se io dico poi ritorno a Gesù, prendiamo Gesù e anche con le sue mitologie ebraiche antiche, perché lì è un nucleo complesso, non ancora diciamo così separato, ma però non è una risposta seria a quello che dice Coletti.
Sì, in parte ha già risposto adesso con quest'ultima parte. Io volevo chiederle prima, appunto, quando lei poi ha fatto la sintesi finale i tre tipi di salvezza, no, che si sono succeduti, e poi ha concluso dicendo che lei pensa che ci debba essere un ritorno a Gesù, e volevo chiederle il perché di questo ritorno a Gesù, naturalmente che immagino non sia un ritorno solo etico, perché dal punto di vista etico poi siamo tutti cristiani, no, come si è detto tante volte, ma altre motivazioni, altri perché, il perché di questo ritorno a Gesù. E anche volevo chiederle, anche se appunto mi è già un po' più chiaro adesso, se con questo lei pensa quindi che l'accezione giusta, diciamo, di salvezza sia quella di Gesù, cioè dell'impegno del mondo e della trasformazione del mondo, e come si fa a convivere oggi con quella che a me sembra l'accezione prevalente nei cattolici, che è sempre quella invece della salvezza come l'aldilà.
Sì.
Cioè, mi sembra che siano in un contrasto abbastanza forte, certo, queste due sezioni. Grazie.
Ma dunque io penso che sia necessario oggi un ritorno a Gesù, perché nella nostra cultura Gesù è sicuramente un punto di riferimento positivo per tutti. Certo, ci sono poi quelli che ci affliggono su internet in continuazione dicendo che Gesù Cristo non è mai esistito e pretendono di essere presi sul serio. Ci sono gli ateisti militanti, niente contro gli atei, figuriamoci, la posizione atea è una posizione di gran parte della popolazione italiana, benissimo, non c'è problema. Ecco, ma salvo alcune frange la figura di Gesù è positiva, fa parte della nostra cultura. Io sono convinto che, almeno mi illudo, forse per difetto professionale, perché mi occupo di questo, poi ognuno poi c'ha le sue fissazioni, ma io credo che riletto con occhi liberi, il che è difficile perché abbiamo letto tante volte, o abbiamo creduto di aver letto tante volte questi testi evangelici che non ci dicono più quasi niente, bisogna leggerli con molta attenzione nella loro diversità. Ecco, Gesù è in grado di farci ripartire, di fare ripartire il meccanismo di riflessione religiosa, ed è una persona che, per esempio, il punto fondamentale della sua vita è tutta in una vita radicale: abbandono della famiglia, abbandono del lavoro, abbandono della casa, richiesta quotidiana dell'ospitalità, concentrazione assoluta sul proprio corpo perché non ha nient'altro a disposizione, nello stesso tempo incontro continuo con la gente di tutti i tipi, ma anche isolamento, preghiera, visioni, rivelazioni soprannaturali, estasi. C'è un insieme enorme di esperienza in Gesù che è utile. Semplificando, è meglio che le chiese assomiglino a Gesù che Gesù assomiglia alle chiese. Oggi c'è l'idea che soltanto se hai la fede di un certo tipo puoi capire Gesù, cosicché siamo alla solita faccenda che rendiamo Gesù simile a noi. Invece il problema è quello di rendere le chiese simili a Gesù. Cari teologi, trovatevi voi una teologia che vi permette di far giudicare le chiese da parte di Gesù, perché finora voi ci fate leggere Gesù alla luce della vostra maledetta teologia che lo riduce a quasi a zero. Per questo io dico ritorno a Gesù. Poi è vero che, non so, mettiamo dei grandi movimenti che oggi hanno caratterizzato la nostra cultura, Comunione e Liberazione, il loro leader Giussani, beh, loro insistono enormemente sulla presenza del cristianesimo nella società, Opus Dei, la presenza del cristianesimo nella società. Sono dei credenti, sono gente che si perdono la loro vita per questo, non mi piacciono per tanti motivi, ma a loro invece piacciono, a metà della popolazione italiana piacciono, quindi sono grossi fenomeni importanti, radicali, da guardare con estremo rispetto. Bene, questi insistono molto sull'aspetto più orizzontale, senza perdere di vista quello verticale.
Tornando sulla questione del credo ortodosso, credo che magari si possa aggiungere che nell'ortodossia è molto forte il senso della Trinità come circolarità, sì, delle tre figure, certo, delle tre figure, e in particolare dello Spirito Santo, cioè un'accentuata presenza della figura dello Spirito Santo, certo, tant'è che nei paesi, nei Balcani, gli ortodossi per salutarsi hanno segno tre per sottolineare la Trinità. Ecco, poi mi sembrava opportuno ricordare, a proposito del problema della pluralità delle fedi e della compresenza delle fedi, la posizione di Niccolò Cusano, anche perché oltre a essere stato quel grande filosofo che fu un altissimo esponente della gerarchia ecclesiastica, vescovo di Bressanone, cardinale, vicario di Roma e anche un possibile papa se non fosse morto pochi giorni prima di Pio II, a testimonianza della circostanza che anche all'interno della gerarchia stabilita era possibile delineare una posizione di tipo proto-ecumenico. Ecco.
Sì. Sì, sì, ha perfettamente ragione. Cusano è un personaggio enorme di quel clima in cui c'è, possiamo aggiungere Erasmo naturalmente, ma Cusano è certamente prima di Moro. Il problema è che oggi le opere di Cusano sono più difficilmente leggibili che non l'Utopia di Moro, che in qualche modo trapprende l'Utopia di Moro in certi aspetti è profondamente noiosa, quando dice che tutti quanti dobbiamo essere vestiti allo stesso modo, cioè le città tutte uguali, insomma c'è una specie di comunismo un po' grigio dietro. E Cusano meriterebbe di essere diffuso molto, in modo un pochino più popolare nelle nostre biblioteche. Grazie.
Volevo intanto darle atto che lei ha fatto una relazione molto bella, molto intensa e ricca di spunti. Vorrei coglierne uno soltanto e farle una domanda su questo argomento, cioè lo spunto relativo all'incontro tra le diverse religioni e quindi alle possibilità di un ecumenismo che veda la religione cristiana, in particolare cattolica, come protagonista e come fattore propositivo. Ecco, mi pare che il punto chiave, il punto veramente difficile da superare, sia l'ipotesi, diciamo, che vede Cristo come figura divina, cioè come Cristo figlio di Dio, divinità che si è incarnata. Direi che questo è il punto chiave, perché l'ascesa al cielo, la trasfigurazione le troviamo anche in altre religioni e non sarebbero un punto così dirimente. Quello che invece penso un musulmano, un ebreo non può accettare è che la figura di Cristo sia Dio. Allora le chiedevo, come esperto del cristianesimo primitivo e quindi del cristianesimo delle origini, se nell'aspetto, il nucleo cherigmatico, di annuncio primitivo del cristianesimo contenga già esplicitamente questa premessa, o se viceversa questa premessa relativa alla divinità di Cristo sia stata soltanto una stratificazione successiva, posteriore, magari appunto di origine paolina e derivante, come lei ha detto, dall'indirizzo spiritualistico ellenizzante, che è stato poi quello vincente con tutte le evoluzioni che ci sono state. Cioè, chiedo, dal punto di vista testuale, esegetico, ermeneutico, ci sono dei fatti, dei dati, dei testi che dicono sì, negli scritti effettivamente Cristo si pone già all'inizio come divinità che si è incarnata, oppure è soltanto un'evoluzione che c'è stata dopo, insomma, successiva? Grazie.
Prego. Dunque, ma tante cose lei dice rapidamente, vista anche, direi che l'ecumenismo è importante per gli aspetti, secondo me è importante il movimento ecumenico che ormai ha circa un secolo alle sue spalle, è estremamente positivo, è molto importante, va continuato, si spera, insomma, io non ne faccio parte, ma voglio dire, mi auguro che vada avanti come tutti quanti noi ci auguriamo, perché elimina quelle opposizioni fra le chiese che hanno caratterizzato molto la storia intercristiana. Quindi c'è un aspetto negativo, un aspetto di pacificazione fra le chiese che è molto importante. Un aspetto che invece, ma dico adesso una cosa orribile, apparirà orribile a tutti quanti voi, secondo me l'ecumenismo va male è nel tentativo che le chiese si mettano d'accordo fra di loro. Perché è impossibile che, secondo me, è impossibile che si mettano d'accordo, ed è impossibile che si mettano d'accordo perché il cristianesimo è plurale fin dall'inizio, e quindi è un tentativo, direi quasi demoniaco, questo di voler mettersi d'accordo fra le chiese. E, voglio dire, se una chiesa protestante non può accettare, ed è giusto, non può accettare che ci sia una forma monarchica nella Chiesa Cattolica come c'è adesso, fanno bene a protestare fino all'ultimo sangue su questo punto. E non c'è ecumenismo che tenga, meglio la diversità, meglio la lotta che il compromesso. Quindi c'è un aspetto, il motivo, cioè o si crede in Dio o non si crede, facciamo finta di credere in Dio. Bene, se Dio ha condannato queste chiese alla molteplicità, ci sarà pure un motivo. Ci sarà pure un motivo. Non credo che sia soltanto il peccato degli uomini che ha differenziato le cose. Nel mio schema la molteplicità è fin dall'inizio. Certo, quello che lei dice, il centro è la divinità. Uno dei documenti del Concilio Vaticano II, che è proprio, non mi ricordo come, Unitatis Redinte Gratio, credo, in uno dei punti stabiliva il criterio della gerarchia della verità. Tutte le chiese sono unite soprattutto in alcuni punti, quelli più importanti sono appunto quello che citava lei, la divinità di Cristo, poi ce ne sono tanti altri meno importanti, e quindi non dobbiamo esasperare le differenze sui punti meno importanti, dobbiamo sottolineare invece la coincidenza su quelli più importanti. Alla domanda, che non riguarda la salvezza evidentemente, e su come si sia formata la concezione sulla divinità di Gesù, certo, tra gli esegeti è una delle questioni più dibattute oggi, e c'è una tendenza neoconservativa di ottimi esegeti che si sono sviluppati soprattutto nella Scozia, James Dunn, un certo Larry Hurtado, nonostante che il nome sia tutt'altro che scozzese, che insistono molto sul fatto che il culto di Gesù come Dio è già antichissimo. Per esempio l'inno, il cosiddetto inno della lettera ai Filippesi, capitolo 2, 6-11, in cui si vede